Radio Immagina.
Lo spazio degli approfondimenti di Radio Immagina Live per tornare con la cronaca in Europa, con un occhio naturalmente al congresso del Partito Democratico. Bentornato nei nostri studi all'onorevole Brando Benifei, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti.
Lo ricordo, è il capo delegazione italiana socialisti e democratici al Parlamento Europeo. Leggo qui l'apertura del Corriere della Sera IT: fonti statunitensi, missile russo partito dall'Ucraina, il presidente polacco parla di uno sfortunato incidente. Poi ci sono le parole della NATO: nessuna prova dell'attacco deliberato russo. Insomma, sembra risolversi in questo modo. Ieri si era temuto un po' il peggio, no, Benifei, guardando a quello che stava succedendo al confine tra Polonia e Ucraina.
Ma credo che dopo il G20, dove sono state fatte tante discussioni, confronti sulla guerra in corso, nessuno voglia spingere un'escalation. È chiaro che andava approfondito, indagato un episodio che poteva avere un carattere di gravità estrema, perché si trattava di un attacco a un paese dell'Unione Europea, e dunque era necessario alzare al massimo l'attenzione, ovviamente. Ma queste parole, queste conclusioni a cui sembra si stia arrivando, rincuorano, perché oggi davvero abbiamo bisogno di una de-escalation e non invece di un rilancio delle ostilità. Io spero che i risultati sul campo che l'Ucraina ha ottenuto, anche liberando ad esempio Kherson, l'azione, speriamo più intensa dopo il G20, di alcuni paesi del mondo che vanno coinvolti, che devono fare la loro parte, non l'hanno fatta abbastanza finora.
A chi si riferisce?
Mi riferisco alla Cina, mi riferisco all'India, che hanno colpevolmente, a mio avviso, tenuto una posizione ambigua, e oggi forse capiscono quali rischi si stanno determinando nel momento in cui è stato Xi Jinping, parlando con Biden, a mettere in chiaro che la minaccia atomica, il rischio dell'atomica, deve essere tolto dalla discussione a livello globale, perché un conflitto come quello in corso in Ucraina, davvero, se non affrontato con la determinazione di tutta la comunità internazionale di fermare l'aggressione russa, di creare una pace giusta, può avere, poteva e può ancora avere degli sbocchi imprevedibili. Quindi l'intero mondo deve essere impegnato per la pace, e io dico, in questo l'Europa, lo abbiamo visto anche in queste settimane con iniziative, prese di posizione anche qua in Italia, deve essere più unita nell'impegno per un'iniziativa diplomatica globale. È importante che l'Europa si faccia sentire, perché davvero può avere una funzione inedita oggi di costruzione della pace. Una pace giusta, ripeto, che riconosca chi è l'aggressore e chi è l'aggredito, e quindi non abbia cedimenti rispetto, lo dico, al diritto internazionale, alla dignità dei popoli, perché se noi abbandoniamo questi principi apriamo un mondo di guerre. Su questo dobbiamo essere chiari: se non siamo netti su le linee, diciamo, di fondo.
Mi dice una cosa a questo proposito, cioè, perché si è consumato questo strappo, no, tra Italia e Francia sulla questione migranti. Abbiamo ricordato ieri in diretta di questa telefonata che c'è stata tra Mattarella e Macron, che ha cercato, insomma, di ricostruire una cornice, insomma, no? Mi dice che rischi vede, cioè lì dove appunto si dovessero poi di fatto, no, produrre queste situazioni.
Questo infatti è un esempio ancora di come, prima parlavamo della pace, della guerra, dell'iniziativa diplomatica europea. Sul fronte dell'immigrazione, di nuovo, vediamo oggi un'insufficienza dell'Europa che c'è, un'insufficienza della costruzione europea, che non ha una voce forte ancora unita in politica estera, e sulle politiche migratorie non ha politiche comuni efficaci. Io credo che il solco lanciato, creato in qualche modo, costruito da Mattarella, un'indicazione, una strada con le azioni di questi giorni, è quello in cui dovrebbe inserirsi il governo, che invece pare voler segnare un punto dal punto di vista identitario, come abbiamo visto sulla finta norma sui rave, come abbiamo visto sul tema dei medici Novax. Su questo tema serve un governo che dica con chiarezza che ogni paese europeo deve fare la propria parte, anche la Francia, ma serve dialogo, cooperazione, fermezza, ma una serietà nel voler costruire una nuova strada a livello europeo. Noi come PD abbiamo detto cose molto chiare in questi mesi. Per noi serve una politica migratoria europea non solo dei richiedenti asilo, ma anche sul fronte dei migranti economici. Ricordo che in Italia ancora vige la terribile norma Bossi-Fini, modificata solo molto limitatamente, che è una norma criminogena che crea volutamente l'irregolarità. Allora noi abbiamo bisogno di politiche comuni europee, serve un governo che lavori su questo, non che apra fronti di conflitto per distrarre l'opinione pubblica dai problemi interni, cioè dal fatto che questo governo ancora sul tema caro bollette, sul tema inflazione, sul tema economia non ha fatto assolutamente niente.
Onorevole Benifei, allora stanno arrivando in questi giorni tantissime domande da parte degli ascoltatori al 342 14 26 902 che parlano soprattutto del congresso, no? Sabato prossimo è prevista un'assemblea del Partito Democratico. Allora intanto qua oggi scrive Nunzio: lasciassero perdere i missili e discutano come fare quanto prima il congresso. Io però vorrei partire dal messaggio che manda Claudio Manci, che è il seguente. Buongiorno onorevole Benifei, credo che stiamo vivendo la peggiore crisi politica del PD dalla sua nascita. Non parlo solo dei risultati elettorali, ma anche del clima che si sta respirando. Sembra che lo sport nazionale sia diventato colpire e denigrare il PD anche da parte degli intellettuali che consideravo di aria progressista. Annunziata, Cacciari, Giannini, De Gregorio. La domanda: come si fa a fare bene in fretta un percorso congressuale costituente come il nostro, che ha l'ambizione di coinvolgere nel territorio non solo tutti gli iscritti ma anche gli elettori di aria progressista e riformista? Grazie Claudio. Mi dia risposte veloci, così le giro quante più domande.
Non è facile rispondere né in breve né in lungo tempo, perché la questione è come riusciamo a dare una funzione politica oggi al PD in un mondo completamente diverso da prima, dove anche a destra, ma anche nell'alternativa alla destra, ci sono più opzioni. Esiste oggi un polo liberale, esiste un polo grillino populista che su alcuni temi, diciamo, io penso vada incalzato di più, penso al tema dei migranti su cui Conte non ha detto una parola, penso alla timidezza con cui parla di questioni che riguardano ad esempio la redistribuzione. Dal lato del polo liberale vediamo questo ammiccare a destra che io penso vada denunciato con forza. Ecco, il PD ha bisogno di definire se stesso come partito del socialismo europeo, partito che sta dentro una proposta di alternativa con le proprie caratteristiche, con la propria identità, partito del lavoro, partito dell'emancipazione dal bisogno, partito dei diritti, partito della crescita sostenibile e dell'innovazione, il partito del PNRR inteso come programma politico europeo di sviluppo, di cambiamento dell'Europa. Io penso che di questo dovremo parlare nel congresso, sabato discuteremo all'assemblea come fare. Io penso che servano regole perché la fase costituente davvero apra, davvero chiami a partecipare, perché andiamo a sciogliere i nodi fondamentali del futuro del partito. Io mi sono impegnato con tanti, lo stiamo facendo tutti, a creare iniziative, momenti di dibattito. Io ho lanciato un'assemblea Coraggio PD insieme a tanti e tante giovani e meno giovani, soprattutto dai territori, soprattutto da quelli che fanno vivere il Partito Democratico ogni giorno, che forse arrivano ancora troppo poco nelle discussioni nazionali, nel Nazareno, come si dice. Io penso che il congresso debba aprire le porte del Partito Nazionale a chi oggi ha fatto battaglie politiche, le ha vinte sul territorio e non sempre si è sentito pienamente rappresentato. Penso che questo sia non la soluzione, ma un pezzo del puzzle che può darci un futuro come Partito Democratico.
Allora, parliamo un attimo di giovani. Lo facciamo col messaggio di Marco, che scrive dalla provincia di Padova. Sono iscritto al PD dal 2007, ho fatto il segretario di circolo, sono in direzione provinciale, mia moglie è iscritta, ma mia figlia al primo voto ha preferito dare la sua preferenza a Più Europa, perché non ha visto chiarezza nel programma PD. Cos'è? Sono un pessimo padre o forse bisogna parlare un po' più chiaro? Ha sbagliato Claudio oppure
no?
Oppure
penso
no?
Che abbiamo il dovere, dato che siamo fra attivisti politici, persone anche che ci credono, di vedere le cose un po' più a fondo. Come mai Più Europa, soprattutto fra i giovani, ha avuto un risultato così elevato rispetto anche al risultato generale? Se ci pensate, era a nostra alleata. È stato un po' un voto di alternativa a votare il Partito Democratico pur votando dentro la nostra coalizione. Questo è valso anche per Sinistra Italiana e Verdi. Cosa voglio dire? che purtroppo, io l'ho detto anche in direzione del partito, prendendomi anche qualche strale, ci sta, è un dibattito che stiamo facendo apertamente, io penso che abbiamo avuto un problema di credibilità. Per molti il nostro programma era anche un programma progressista, avanzato, importante, penso a proposte come la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, le scelte di superamento del Jobs Act, le scelte sul matrimonio egualitario, sulla cannabis legale, per parlare di questioni anche diverse. Io penso che per troppe persone, compresi tanti giovani, che magari poi hanno scelto allora altri partiti anche della coalizione, pur di non votare per noi, hanno pensato che noi quelle cose non le avremmo mai fatte. Avevamo un problema di credibilità, perché io credo che dopo, e lo ha detto bene il nostro segretario nel momento in cui ha riconosciuto la sconfitta, abbiamo bisogno oggi di una stagione nuova con nuovi protagonisti e che una nuova generazione scenda in campo.
Va bene, molto chiaro. Allora, la riporto un attimo alla questione conflitto Ucraina col messaggio di Daniela Sarsini da Firenze. Non vorrei che il PD si appiattisse criticamente sulle posizioni della Polonia, punto.
Ma io penso che questo rischio non ci sia, banalmente perché il governo polacco è il governo più vicino alle posizioni politiche di Giorgia Meloni, cioè un atlantismo male inteso legato alle posizioni dell'estrema destra repubblicana di Trump, che abbiamo sentito ora annuncia la ricandidatura. Il governo polacco è un governo che ha una visione che non può essere la nostra, che è quella di un indebolimento dell'Europa, che è quello di un'azione, come dicevo, di sponda alla destra americana. Noi invece vogliamo lavorare con i democratici, con l'amministrazione Biden, ma come ho detto prima, con un'Europa con una forte autonomia, con una forte voce propria che faccia la sua parte. Quindi assolutamente non solo lo escludo, ma ritengo che proprio il governo polacco sia un governo che non è, diciamo, non può essere in nessun modo il nostro modello politico. Lo è della Meloni, tanto che sono insieme nel Partito Conservatore Europeo.
Onorevole Bonifei, allora intanto ricordo il numero per i messaggi ai nostri ascoltatori, 342 14 26 902. Ci sono anche messaggi critici, naturalmente, per voi dirigenti. Allora intanto le leggo che cosa le scrive in particolare sul tema cannabis Manu. Si firma così. Brando Bonifei ha scritto 4 tweet in 3 anni sul tema della cannabis, gli ultimi 3 a ridosso delle elezioni. Partecipò agli stati generali della cannabis affermando che in Europa non c'era lo spazio necessario per discuterne. Faccio notare che nel frattempo in Germania e Europa qualcosa si muove. Sono mesi che chiediamo un confronto sul tema legalizzazione e ancora niente. Cosa risponde Manu Bonifei?
È vero, sono stato agli stati generali e ho detto che in Europa non possiamo fare una norma perché banalmente non abbiamo il potere per farlo, è una materia che deve essere regolata a livello nazionale. Io ho firmato per il referendum e sono a favore della legalizzazione, perché penso che sia il modo per tirare fuori questo tema dalle mafie, dalla criminalità, e credo serva a costruire legalità invece che, diciamo, pericolo. Quindi io credo di avere una posizione piuttosto chiara. Magari non è qualcosa di cui mi occupo ogni giorno, è vero, magari non ne scrivo ogni giorno, ma ho posizioni chiare. Penso che nel partito se ne debba parlare chiaramente, perché come ho detto anche su questi temi, nel programma c'era un passo, non c'era tutto, c'era un passo perché c'era la depenalizzazione dell'autocoltivazione. Penso che anche su quello noi forse non eravamo credibili, perché anche perché il governo è caduto nel modo che sappiamo, il percorso delle Agorà che ha affrontato anche questi temi si è purtroppo interrotto e quindi abbiamo dovuto costruire un buon programma, io lo rivendico, ma in tempi affrettati, forse non con il percorso necessario, e quindi con persone, lo abbiamo appena ascoltato in questa domanda, che in fondo non si fidano di noi. Dobbiamo recuperare la fiducia anche sulle cose che diciamo.
È così. Scrive Patrizia Bianchini, circolo PD Lambertini in provincia di Ferrara. Congresso PD, se non si rispettano le fasi ampiamente pubblicizzate, si risolverà in una buffonata. Bonifei, che cosa ne pensa?
Io penso, infatti, che non dobbiamo cedere a idee sbagliate, né fare un processo senza fine con poca chiarezza, né scegliere di interrompere, eliminare la fase di apertura, la fase che è stata voluta tutti insieme di apertura, di rilancio, prima di arrivare a decidere chi deve fare il segretario. Penso serva equilibrio, servirà qualche mese ora per aprirci alla partecipazione, lanciare dei messaggi politici chiari per dire oggi si fa un nuovo partito, entrate, partecipiamo, c'è una nuova fase. È la terza fase di vita del PD, diciamo, perché la prima è stata quella dalla nascita fino alla fine del governo Monti, una fase in cui noi non abbiamo avuto le redini del paese. Poi per 10 anni circa, noi, con solo una piccola parentesi, col governo giallo-verde abbiamo guidato il paese, purtroppo mai da soli, sempre costretti con altre forze politiche per via dei compromessi necessari, e quindi mai fino in fondo capaci, purtroppo, di portare avanti fino in fondo i nostri programmi. Oggi siamo nella terza fase, la fase di una opposizione, di un nuovo partito, di una destra che porta una donna di 45 anni alla presidenza del Consiglio. È chiaro che dobbiamo partire da noi. Chi siamo? Come ho detto, oggi esistono altre forze che si pongono in alternativa. Una forza liberale, che purtroppo un po' chi è già a destra. Una forza, diciamo, grillina, populista, che non vuole scontentare nessuno. Ecco, io la vedo così un po'. Credo che vadano sfidate invece su ciò che serve oggi per costruire l'alternativa. E io spero, dato che abbiamo elezioni locali importantissime, Lazio, Lombardia, presto elezioni locali, che le forze dell'alternativa sul piano locale vogliano, sui progetti locali, costruire un dialogo. Sappiamo che non è facile, sappiamo che in maniera irresponsabile Calenda e Conte hanno pensato ai fatti propri nelle vicende territoriali. Noi stiamo facendo quello che possiamo per ricomporre, ma penso che serva un po' più di visione, un po' più di lungimiranza da parte di tutti.
Una domanda, che in realtà sono due domande in uno, gliela fa Giacomo. Congresso, primarie per iscritti e simpatizzanti, esercito europeo in difesa dell'Europa. Vabbè, qui ci sono temi che tornano spesso poi anche nei nostri approfondimenti. Intanto le primarie?
Sì, le primarie oggi...
In Lombardia non ci saranno?
Vedremo, è qualcosa che si sta discutendo oggi. Io penso, la mia opinione è che non abbiamo bisogno oggi, nel quadro che si è determinato, di primarie se non le vogliono anche le altre forze politiche, anche gli alleati. Non può il PD oggi fare le primarie solo del PD, però serve trovare una soluzione, e si sta discutendo in questi giorni. Credo che il tema dell'esercito europeo sia un tema fondamentale, perché avere una difesa comune oggi è anche un elemento di autonomia e di costruzione di una soggettività europea. Rispetto alle primarie, di nuovo, forse si riferiva anche al congresso nazionale, penso che oggi, prima di arrivare alle primarie, serva appunto discutere chi siamo e dove vogliamo andare. Non basta cambiare il segretario. Io credo che dopo quello che è successo serva un radicale rinnovamento della classe dirigente, perché altrimenti diremo cose nuove ma con le stesse persone, e la credibilità non la potremo recuperare.
Allora, le scrive Matteo da Cuneo. Buongiorno Benifei, quali sono le prossime iniziative organizzate di Coraggio Italia in vista del congresso PD? Grazie e buon lavoro.
No, credo di Coraggio PD, non di Coraggio Italia.
Coraggio PD,
Coraggio,
perdoni.
Italia è il partito di
Coraggio
Bugnano.
PD, no, errore mio, sì, lapsus in diretta.
Sicuramente Coraggio PD ha lanciato una sfida a rinnovare il partito su due fronti: un'identità politica più chiara, mettendo in discussione scelte che abbiamo fatto in questi anni. Penso al fatto che abbiamo tagliato il finanziamento pubblico, tagliato i parlamentari, abbiamo preso delle scelte contro in qualche modo la partecipazione, abbiamo compiuto errori, dobbiamo riconoscerlo, così come penso al tema del lavoro, dico una banalità, oggi il Jobs Act, possiamo fare tante valutazioni, ma non ha risolto in minima parte il tema della precarietà, pensiamo ai tirocini abusati senza retribuzione, pensiamo al lavoro povero, pensiamo alla necessità di un salario minimo, quindi abbiamo lanciato una sfida sul fronte identitario e sul fronte del rinnovamento radicale del gruppo dirigente. Nei prossimi giorni lanceremo in ogni regione d'Italia un'assemblea di Coraggio PD, come abbiamo fatto a livello nazionale, perché vogliamo costruire un dibattito vero, partecipato, crediamo nella fase costituente, quindi ci saremo in tutta Italia per animare questa discussione. Poi decideremo chi sarà il nostro segretario o segretaria.
Benissimo, allora io chiuderei con questo messaggio. Le scrive Raffaele di Napoli, da Maranello. Bisogna smetterla con le proposte a secondo di come ci si sveglia al mattino. Occorre arrivare ad un programma sociopolitico che parta dalla dignità delle persone, che passa attraverso il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto all'assistenza, il diritto a un reddito dignitoso, quantomeno. Senza di questo la sinistra non esiste. Basta spot, ci vuole un programma che dia l'idea di società che vogliamo in termini economici, sociali e ambientali. Ci siamo su questo,
ha ragione,
le chiede Raffaele.
Ha ragione, perché oggi abbiamo bisogno di dire da che parte stiamo e quale visione del mondo abbiamo, prima di entrare nelle specifiche, che pure servono, di quello che proponiamo anche oggi in alternativa a questo governo di destra che non sembra voler fare minimamente gli interessi degli italiani, e in particolare degli italiani che più hanno bisogno di sostegno, di protezione in questo momento così difficile. Per cui sì, la fase costituente io la voglio fare, io ci credo, perché penso che prima di scegliere un leader o una leader abbiamo bisogno di dire su questi temi che ricordava Raffaele che punto di vista ci decidiamo di assumere, quale punto di vista abbiamo rispetto alla società italiana, al mondo, e credo debba essere quello di un Partito Democratico rinnovato, un partito che guardi alle migliori esperienze della sinistra europea. Penso che abbiamo le risorse per farlo, per cui facciamolo.
Benifei, siamo giunti al termine del nostro spazio. La destra che spaventa l'Europa è il titolo che abbiamo dato alla nostra card di oggi. Che cos'è che spaventa più l'Europa di questa destra italiana, secondo lei?
Credo che ciò che sarà oggetto di un'attenzione costante, appunto, in queste settimane e mesi è la volontà della Presidente Meloni di continuare in un solco in qualche modo tracciato dai governi precedenti, fin dal governo Letta, poi penso Renzi, Gentiloni, Conte, diciamo con la parentesi del Conte 1 sicuramente diversa, Conte, poi Draghi, di un'Italia che vuole essere protagonista della trasformazione dell'Europa. Pensiamo al piano di ripresa, al Next Generation EU, dove quando noi lottavamo insieme al nostro compianto presidente David Sassoli per questa scelta, Giorgia Meloni proponeva che l'Italia facesse un prestito col Fondo Monetario Internazionale, quindi con l'America di Trump, per semplificare. Al tempo c'era ancora lui. Quindi oggi l'attenzione che c'è per questa destra non è solo, ovviamente, rispetto a quello che farà in Italia, magari per il rischio di tornare indietro, no? Sui diritti, sulla libertà, sulla democrazia. Pensiamo al pericolo vero di quella norma finta per i rave, diciamo. Ma anche che ruolo vorrà svolgere in Europa, se sarà un governo in grado di sostenere la costruzione di un'Europa più forte o sarà un governo fantoccio di Trump, specialmente se Trump ritornasse, noi lo speriamo non sarà così, abbiamo visto che nelle elezioni di medio termine la destra americana ha avuto un arretramento, Biden ha tenuto, ma c'è questa scommessa. Io penso che purtroppo un pezzo della destra, anche del governo Meloni, scommetta in un ritorno di una destra a livello globale. Abbiamo visto che Lula ha vinto contro Bolsonaro, oggi le cose sembrano andare in un'altra direzione, ma questa destra temo che invece non creda nella costruzione di una vera soggettività europea. Li sfideremo su questo, perché questo è un tema di interesse del paese. L'Italia ha interesse e gli italiani hanno interesse che l'Europa sia forte con un'Italia forte, non un'Italia nazionalista isolata.
Onorevole Benifei, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, grazie. E a presto.
Grazie, a presto.